scusate, ecco. È una grande emozione poter parlare da parte del Signore e volevo con voi condividere una riflessione che il Signore ha messo sul mio cuore, perché leggendo il libro di Seconda Cronache c'era una parola che sempre mi toccava e da lì allora il Signore mi ha messo in cuore di approfondirla nella scrittura e quindi volevo condividere con voi questa riflessione e che ha come titolo, diciamo, un'esclamazione, che una domanda, ecco, che dirà il Signor Gesù, che è che cercate? Quindi il titolo è che cercate? Ognuno di noi è alla ricerca di qualcosa o qualcuno. Noi uomini ce l'abbiamo proprio dentro di noi, no? Come, nel senso, se c'è chi cerca lavoro, chi cerca moglie, chi cerca marito, chi cerca anche quando andiamo, ad esempio, al supermercato, cerchiamo le offerte, no? Per poter risparmiare. Oppure cerchiamo le informazioni su qualche argomento che ci interessa in modo particolare. Quindi siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Ci sono proprio per questo, molte volte ci sono i ricercatori, che sono coloro che studiano, si mettono alla ricerca, ad esempio, di chi l'oro. Quindi cose preziose, oggetti preziosi, ma anche chi le cure per le malattie, ecco, che ci sono. Quindi diciamo che l'uomo non può fare a meno di cercare. E andando proprio a definire la parola cercare, il dizionario, diciamo letteralmente, dice che il significato è andare intorno. E ci sono principalmente due definizioni. La prima è adoperarsi per trovare o ritrovare cosa o persona con molta cura e scrupolosità. E un'altra definizione invece è studiarsi di conseguire, sforzarsi, volere, desiderare. Ci sono molte volte i premi Nobel per coloro che scoprono anche qualcosa, ecco, mai scoperto prima, formule matematiche, formule chimiche. Ma la mia domanda che poniamo, ecco, ognuno di noi è: ma verso Dio come ci poniamo nel cercarlo? E il ricercatore per eccellenza è Dio. Sappiamo che nella Genesi, fin dal principio, dopo la caduta dell'uomo, Dio si mise a cercare l'uomo. Quindi la prima azione fu proprio quella di cercare, è stata quella di Dio, Dio che cerca l'uomo. E ho trovato sinceramente due, possiamo dire, motivi per i quali Dio cerca. La prima, e la possiamo vedere in Deuteronomio capitolo 4, al versetto 34. Deuteronomio capitolo 4, al versetto 34. Dice così la parola del Signore: ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Quindi il primo aspetto è per salvare. Ma sapete, ho trovato anche un altro motivo che sinceramente mi ha toccato molto e mi ha responsabilizzato, diciamo così. E lo troviamo in Prima Samuele, perché il Signore non cerca solo per salvare, il Signore cerca anche per un'altra cosa, che vorrei vederla con voi, semplicemente accennarla, perché mi ha fatto riflettere sulla mia vita. E capitolo 13, il versetto 14, Prima Samuele 13, al versetto 14 c'è scritto: sappiamo che Saul aveva peccato e tutto. Allora Samuele dice così: ora invece il tuo regno non durerà, il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. E mi ha fatto riflettere, Dio ha cercato un uomo, quindi Dio cerca anche uomini e donne per servirsi di loro, e tra questi possiamo esserci noi. Così entriamo in questa riflessione e principalmente vorrei vedere con voi quattro punti o comunque quattro persone o gruppi di persone che hanno cercato Gesù. Vedremo prima di tutto, ecco, principalmente vedremo il primo aspetto. Gli altri saranno solo, diciamo, per porci delle domande e esaminandoci, ecco, insieme. Quindi il primo aspetto è cercare il Signore per instaurare un rapporto con Lui. Andiamo nel Vangelo di Giovanni, infatti noi seguiremo un po' il Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto 35, al versetto 39. Vediamo che ci troviamo dopo il battesimo del Signor Gesù. A un certo punto troviamo queste parole. Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 35 dice così: Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: Ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: Che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: Venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Ebbene, quindi il primo aspetto abbiamo detto che è per instaurare un rapporto con lui. Ecco che questi discepoli, vedendo e sapendo da come aveva detto Giovanni Battista che Gesù, questa persona qui che era davanti a loro, era l'agnello di Dio, ecco che lasciano tutto e seguono Gesù, ma non così, diciamo a caso, lo seguono perché volevano avere relazione con lui, infatti un rapporto, creare un rapporto con lui. Infatti c'è scritto proprio dove abiti, cioè dov'è che stai, perché è lì che vogliamo stare, dove tu stai. E così vogliamo vedere un esempio e lo troviamo in Luca al capitolo 19, versetti da 1 a 9. Vedremo alcuni aspetti di questo rapporto con lui, di come crearlo, ecco, pian piano, che parte prima di tutto, come sappiamo, da un evento molto importante. Luca 19, sappiamo che bene di che uomo stiamo parlando, che è Zaccheo. Troviamo così al versetto 1: Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi, scendi, presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: È andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, poiché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. È bellissimo, quindi il primo aspetto per cercare il Signore è per la salvezza. Quest'uomo cosa ha fatto Zaccheo? Zaccheo voleva vedere Gesù a tutti i costi, quindi perché aveva sentito parlare di chi era Gesù, delle grandi opere che aveva fatto, e aveva riconosciuto anche della sua vita il bisogno di Gesù, il bisogno della salvezza. Infatti, cosa fa Zaccheo? Zaccheo non guarda quante persone aveva davanti che lo impedivano di vedere Gesù. No, lui sale su quest'albero perché voleva vedere Gesù, senza lasciarsi fermare da niente, da nessuno. Quindi il cercare Dio, prima di tutto, è per la salvezza, perché per il bisogno di essere salvati. Il secondo aspetto lo troviamo sempre qui, ed è la trasformazione. Cercare Dio non è quindi qualcosa che è limitata alla salvezza, ma qualcosa che va al di là, cioè in una trasformazione interiore. Infatti vediamo qui cosa ha fatto Zaccheo. Cioè, il cercare Gesù non era solo "oh, che bello, l'ho visto", e beh, no, un qualcosa che l'ha portato a un cambiamento interiore, a dire "io faccio del bene agli altri". Quindi una trasformazione che porta a darsi per gli altri, a fare il bene. E questo aspetto lo vediamo sempre qui in Zaccheo, che dice: "ecco, se ho frodato qualcuno gli rendo il quadruplo e do la metà dei miei beni ai poveri". Quindi un uomo che cercò il Signore con tutto il cuore, lo trovò e la sua vita cambiò, non perché l'aveva cercato in un'occasione solo per la salvezza, no, ma perché questa ricerca di Dio l'aveva portato a vedere gli altri, ecco, in un modo diverso, non da frodare, non da ingannare, ma persone dare, per dare. Ed è bello questo. Un altro aspetto che causa il cercare il Signore lo vediamo nel re Giosia, in Seconda Cronache 34:1-3, e lo leggo io per brevità, così almeno per brevità vorrei leggervi questo passo che mi ha fatto anche questo riflettere come la trasformazione del cercare il Signore è una trasformazione profonda, radicale, che non soltanto ci porta a vedere in modo diverso gli altri, ma proprio la nostra stessa vita. Infatti in Seconda Cronache 34, al versetto da 1 a 3, dice così la parola del Signore: "Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, camminò per le vie di Davide suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide suo padre, e il dodicesimo anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e delle immagini fuse". Che bello, Giosia, questo re giovane, abbiamo visto che aveva 8 anni quando cominciò a regnare, lui cercò il Signore, e il cercare il Signore portò nella sua vita, nel vedere le cose nel modo giusto, nel suo regno, a vedere che c'era qualcosa che non andava e che era l'idolatria, quindi a distruggere gli idoli che si era costruito. E quindi il cercare il Signore ci porta a vedere quali sono gli idoli della nostra vita. Cioè, se vogliamo davvero vedere quali sono gli idoli della nostra vita, è un'azione continua nel cercare il Signore, perché il Signore mostrava a Giosia qual era la via per la quale doveva camminare e cosa non andava bene nella sua vita, nel suo regno, quindi, ed era l'idolatria. A questo punto vorrei portarvi sempre in Seconda Cronache, al capitolo 15, dove un altro re, Asa, ci dice cos'è il cercare il Signore. Quindi sempre in Seconda Cronache, al capitolo 15, al versetto 10-15, dice così: "Essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa. In quel giorno offrirono il sacrificio al Signore delle preda che avevano portata 700 buoi, 7000 pecore, e si accordarono in un patto a cercare il Signore, Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro. E chiunque non cercasse il Signore, Dio di Israele, doveva essere messo a morte, grande o piccolo che fosse, uomo o donna. Si unirono per giuramento al Signore con gran voce e con acclamazioni, al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di cercare di tutto cuore, avevano cercato il Signore con grande ardore ed egli si era lasciato trovare da loro e il Signore diede loro pace lungo i confini. Questo passo della Scrittura ci spiega che cercare il Signore è un impegno quotidiano. Loro si erano impegnati, avevano fatto questo giuramento: noi cercheremo il Signore. E chi non l'avesse cercato sarebbe stato messo a morte. Quindi vediamo come il cercare il Signore non è una cosa sporadica, non è quando ci va, ma è un impegno quotidiano che noi dobbiamo prendere costantemente verso Dio. E la cosa bella è che il risultato del cercare il Signore è la pace di Dio nelle nostre vite. Un altro aspetto che leggo solo io, e quindi abbiamo detto la salvezza che porta alla trasformazione nel portarci a vedere gli altri in modo diverso, a portarci a vedere nella nostra vita quali sono gli idoli, è un impegno quotidiano, ma è anche un altro aspetto che il re Davide ci dice nel Salmo 63, versetto 1: io ti cerco dall'alba. Quindi prima che inizia la giornata, il cercare il Signore. Nella scorsa predicazione è stato proprio visto l'importanza di consultare il Signore. Qui proprio rimaniamo sempre sulla stessa scia che lo Spirito ha voluto darci, su infatti cercare il Signore dal mattino, per le scelte, per le decisioni, per ogni cosa. E allora, riportandolo a noi, nella vita di noi credenti, ecco, come possiamo applicarlo? Cosa significa questo cercare il Signore? E in Colossesi 3, al versetto 1-3, vogliamo leggerlo un attimo. Colossesi capitolo 3, i primi tre versetti. Dice così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi abbiamo letto: cercate le cose di lassù. E il primo aspetto, quindi, è la consapevolezza della nostra morte alle cose terrene. Perché molte volte mi rendo conto come la frenesia della vita, le tante attività, le tante cose che abbiamo da fare ci portano a distogliere il nostro sguardo da invece le cose eterne, le cose che appartengono a Dio. Quindi il primo aspetto sul quale dobbiamo soffermarci è che noi siamo morti alle cose di questa vita, al peccato e a tutto quello che è il sistema mondo. Ecco, e per questo il cercare deve essere rivolto verso le cose di lassù. Un altro aspetto, in Efesini 5,17, oltre ad essere quindi consapevoli della nostra morte, alle cose terrene, quindi che non facciamo più parte delle cose di questo mondo, è questo aspetto. Cioè, in Efesini 5, versetto 17, dice: perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Quindi la consapevolezza di qual è la volontà del Signore, di consultare il Signore, di capire, ecco, quello che il Signore vuole da noi. E per far questo, non a caso, l'Apostolo Paolo successivamente parla dell'importanza di essere ripieni dello Spirito Santo, l'importanza di ricercare costantemente la guida di Dio per le nostre vite. Quindi, dopo la consapevolezza della nostra morte, le cose terrene, della volontà di Dio, troviamo un'altra consapevolezza in Filippesi 2,21, che è una consapevolezza importante. C'è scritto: perché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Quindi la consapevolezza degli interessi di Cristo. Quali sono gli interessi di Cristo? Ebbene, Noi sappiamo che è importante ricercare l'interesse di Cristo ogni giorno. E quindi queste tre consapevolezze devono guidare la nostra vita. Ebbene, vorrei andare avanti e per parlarvi del secondo punto, come abbiamo detto, che servono solo per portarcele a esaminare noi stessi, che è per soddisfare i nostri bisogni. E lo troviamo sempre, come abbiamo detto, seguivamo il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, al versetto 22 al versetto 25. Noi sappiamo quello che è successo prima, Gesù che moltiplica i pani e i pesci, e a un certo punto troviamo queste parole dal versetto 22 al versetto 25. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbi, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Quindi un aspetto che la scrittura ci pone davanti è persone che hanno cercato Gesù solo per soddisfare i loro bisogni. Ma sapete, questa vicenda mi porta a riflettere su un aspetto importante. Vogliamo Gesù re, no? Perché noi sappiamo che prima lo volevano far re, per ciò che lui è, oppure perché può soddisfare i nostri bisogni? Cioè, ripeto, vogliamo Gesù re, nostro re, per ciò che lui è, oppure perché può soddisfare i nostri bisogni? Perché se cerchiamo Dio solo perché sappiamo che possiamo contare se abbiamo qualcosa di bisogno, che lui ce la soddisfa, oppure perché desideriamo lui, sono due cose molto distinte. Perché noi vediamo nei versetti 14 e 15 che loro lo volevano far re, perché aveva detto: se abbiamo un re che può soddisfare i nostri bisogni, che se abbiamo qualcosa che ci manca, lui può moltiplicarla, allora va bene. Ma quando Gesù si presenta a loro nei versetti 60, versetto 66, come colui che ha le parole dure, allora non va più bene, non va più bene questo re. Quindi siamo sicuri di voler Gesù come re, di cercarlo davvero nel modo giusto? Un altro aspetto su cercare Dio è per sbarazzarcene, sembra una contraddizione, ma lo troviamo nel capitolo 8, al versetto 37 e 40. Dice così un altro gruppo di persone, dice: so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Anche noi molte volte cadiamo nello stesso peccato della folla, cioè volendoci sbarazzare di Gesù, in quanto dicendoci la verità scombussola la vita tranquilla che stiamo vivendo. Mi viene un po' in mente i fratelli di Giuseppe, perché all'inizio, sappiamo, prima dei sogni, Giuseppe aveva detto al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Quindi molte volte, perché Dio ci mostra, ecco, ciò che siamo, noi vogliamo sbarazzarcene. I farisei fecero così, ad esempio, perché Gesù, mostrando ciò che avevano nel cuore, li metteva in cattiva luce davanti agli altri. Quindi la domanda è: amiamo la nostra immagine più del nostro ravvederci, il nostro cercare il Signore? Oppure Giuda, un altro esempio, chiamò ciò che Gesù condannava, i suoi soldi, le ricchezze. Quindi amiamo il peccato più di Gesù, per questo cerchiamo di sbarazzarci di Dio, che ci mostra il nostro peccato, acquietando la nostra coscienza, facendo passare il nostro peccato per normalità, oppure giustificandolo. Quindi erano persone che volevano sbarazzarsene di Gesù, perché non sta bene chi, diciamo, scombussola no il nostro comfort, la nostra vita. E un altro aspetto che volevo considerare con voi è per religiosità, o meglio nella religiosità, e lo troviamo nel capitolo 20 di Giovanni, al versetto 11 a 15. Per verità leggo solo, diciamo, il versetto 15. Sappiamo che Maria Maddalena va al sepolcro, il sepolcro è vuoto, si mette a piangere e Gesù le disse: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?" Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: "Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, io lo prenderò." Quindi si cercava Gesù nella religione, quindi si cerca Gesù nella religione, ma ecco che Gesù non è nella religione. Se Maria avesse trovato Gesù nel sepolcro, ahimè, la nostra fede sarebbe come quella di tutte le altre religioni, cioè posta in un uomo che ha dato dei buoni principi morali, sociali, che ha insegnato tanto, ha fatto del bene, ma è morto. E come dice la scrittura in 1 Corinzi 15, 12 a 14, se Gesù non è risuscitato, vana è la nostra fede. Quindi in tutto questo, fratelli e sorelle, quello che ha portato alla mia mente questa riflessione è quanto è importante cercare il Signore nel modo giusto. Il Signore, sapete, ci chiama a cercarlo. Infatti, nel Salmo 27, al versetto 8, il re Davide dice queste parole: "Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, o Signore." Il Signore ci dice di cercare il suo volto. Bene, possiamo cercarlo in vari modi, ma quello che Gesù desidera è che noi lo cerchiamo costantemente per un rapporto continuo con Lui. Quindi, esaminando le nostre vite, su come stiamo davvero cercando il Signore, per cosa lo stiamo ricercando, ci porta a indirizzare i nostri passi nel vero senso di una vita alla ricerca di Dio, una vita che cerca Dio, come abbiamo letto, dal mattino, ogni giorno costantemente, perché questo cercare Dio ci porta, ci illumina i nostri occhi per farci vedere la via da camminare e, come abbiamo letto, dona pace ai nostri cuori. Che il Signore davvero benedica queste riflessioni, che il Signore sempre ci insegni quanto è importante, quanto valore ha, ecco, il cercare il Signore, quanto bisogno abbiamo di cercare il Signore nel modo giusto. Amen.